Ecco carissimi, grazie Barbara. Siamo qui dunque per meditare sulla 26esima domenica tempo ordinario, rito romano. Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tua hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora padre, ti prego, manda Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti. Parola di Dio, comincio subito col farvi una domanda, perché il commento l'ho proprio intitolato così, state bene attenti. Avrei dovuto farvela prima, così ci riflettevate mentre leggevo il Vangelo. Chi aveva le chiavi del paradiso prima di San Pietro? Guardate che il paradiso esisteva anche prima, gli angeli, dove volete che fossero, erano in paradiso gli angeli, eh? Allora, vi lascio 2 secondi per pensare e poi vi do la risposta. Chi aveva le chiavi del paradiso? Le aveva Abramo! Lazzaro, il povero Lazzaro, era salvo ed era nel seno di Abramo. Quindi le chiavi prima di San Pietro le aveva Abramo. Ma adesso andiamo con ordine. E poi no, aspetta, c'era un'altra cosa che mi ha colpito. Tra voi e noi è stato fissato un grande abisso. C'è un grande abisso. Ma quello che viene dopo, dico, ci sarà nessuno che se lo augura. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, ma ci sarà mica nessuno che si augura di passare dal paradiso all'inferno. E neanche il contrario è possibile, né di lì possono giungere fino a noi. Allora, prima cosa che bisogna sempre fare quando si leggono i Vangeli, bisogna contestualizzare a chi era rivolta questa parola. Dovete leggere la prima frase, è una parola severa. Ma a chi la rivolgeva Gesù? In quel tempo Gesù disse ai farisei. Queste parabole severe Gesù le racconta ai farisei. Voleva proprio convertire questa genia di ribelli. Bisogna anche contestualizzare teologicamente. Allora, primo abbiamo visto che chi accoglie il povero Lazzaro nell'aldilà è Abramo, ed è lui che risponde, e risponde anche al ricco nel dialogo serrato che questi instaura nel tentativo di carpirgli anche una sola goccia d'acqua. Niente da fare, doveva pensarci prima. Allora, queste parabole Gesù le racconta ai farisei perché, diciamo così che la classe sacerdotale di allora, le caste, insomma, erano i farisei, i sadducei, gli scribi, e ognuno aveva, diciamo così, ognuno aveva la sua teologia, insomma, la sua dottrina, no? E i sadducei all'aldilà non ci credevano per niente. Infatti vogliono mettere alla prova Gesù quando gli raccontano il fatto della donna che ha avuto 7 mariti, di chi sarà marito nell'aldilà, perché nell'aldilà loro non ci credevano per niente. E quindi questa è una cosa assurda, come per dire, come se la caveranno nell'aldilà, come per dire, non può esserci un aldilà per persone così, no? Per i farisei era più importante l'aldilà che l'aldilà, perché i farisei ritenevano che un certo benessere terreno equivalesse a una benedizione di Dio. È anche un po' vero, nell'Antico Testamento succedeva anche così, Salomone è stato benedetto da Dio, non c'è mai stato un fasto come nella regia di Salomone, veniva la regina di Saba, venivano da lontano, è anche vero questo, ma anche vero anche in questa vita, anche nel Nuovo Testamento, diciamo, nell'era cristiana, ma non bisogna assolutizzare, e quindi loro assolutizzavano, no? Se ti comporti bene, Dio ti ricompensa già in questa vita, il che portava a concludere che se tutto ti andava bene, eri sulla strada giusta, se tutto ti andava male, eri sulla strada sbagliata. E quindi per i farisei la questione dell'aldilà era molto secondaria, i sadducei non ci credevano affatto, e per loro tutto si giocava di qua. Quindi Gesù con queste parabole vuole anche correggere un po' la teologia di questi scribi, farisei, eccetera, corregge questa concezione sbagliata della retribuzione. Il ricco nella vita era apparentemente fortunato, ma il benedetto da Dio fu il povero Lazzaro, sfortunato nella vita, ma salvo per l'eternità. E qui Gesù rivela l'esistenza certa dell'aldilà, soprattutto ai sadducei che non ci credevano per niente, e rivela che la tribolazione non solo non è segno di abbandono da parte di Dio, ma vissuta bene può essere segno sicuro di salvezza eterna. E sapere che riflessione mi suscita questo dialogo tra Abramo e Ricco Pulone. Allora, Ricco e Pulone non è un nome proprio, e Pulone è un aggettivo, e pulabatur quotidi, si dice in latino, che banchettava ogni giorno, lauti, banchetti, eccetera. Mentre il povero ha un nome proprio, Lazzaro, vuol dire El, che è il Elohim, sempre il prefisso che significa Dio, no? El, Dio, Azar, aiuta, Dio aiuta. Allora, a me questo dialogo ha suscitato questa riflessione, che la vita è una sola per tutti. Mi direte, bella scoperta, hai scoperto l'acqua calda, lo sapevamo già, ma pensateci seriamente. Abbiamo una sola possibilità di salvarci, come vi dicevo l'altra volta, abbiamo una sola freccia da infilare nell'arco. Se falliamo il bersaglio con quella freccia non ne abbiamo una seconda, è fallito per sempre. È grave la cosa, è impegnativa al massimo, è questione di vita o di morte eterna. Quindi abbiamo una sola via d'uscita, cioè sarebbe meglio dire abbiamo una sola via d'entrata, cioè entrata in paradiso, che è questa vita presente, finita la quale nessuno ricomincia, non si torna indietro. Io quante volte mi sono detta potessi tornare indietro, io non so, credo che anche voi almeno una volta vi siate detti potessi tornare indietro per non rifare quella o quelle determinate scemenze che hanno rovinato tutto. E a volte tu fai una scelta sbagliata, dura per tutta la vita, ma non c'è niente da fare, non si torna indietro, di vita ne abbiamo una sola, non ne abbiamo una, Per fare le scemenze e un'altra per ripararle. Ah, certo che nella seconda vita saremmo tutti bravissimi a non ripetere gli stessi sbagli. Io mi sarei già tutta fatta una lista di quello che non dovrei ripetere. Ma non ho la possibilità di metterla in pratica sta lista. Quindi saremmo tutti bravissimi a non ripetere gli sbagli commessi nella prima vita, ma si dà il caso che quella seconda vita non esiste, non c'è. Quindi sapete cosa vi dico? Una cosa che vi ho già detto. I rimorsi fateveli venire prima di commettere gli sbagli, non dopo. Chiedete il dono del consiglio per evitare più disastri possibile, perché quando ormai il pasticcio è combinato, come fare per disfarlo? Guardate che questo è il mio tema ricorrente. Il Signore perdona tutto, ma la natura non perdona, non so, prendo un esempio banale, no? Se uno si rovina i polmoni fumando, il Signore li perdona, ma lui avrà i polmoni rovinati. E quindi bisogna veramente chiedere il dono del consiglio per evitare di rovinarci, per rovinarci il meno possibile, perché Dio perdona sì, ma la natura rimane rovinata, dobbiamo andare avanti con la natura rovinata. Mi ricordo sempre che un sacerdote, mio amico, mi diceva, aspetta, cos'è che mi diceva già? Aveva avuto dei problemi ai polmoni, appunto, no? È la croce, la croce. E lui mi dice, ma che croce? Me la sono costruita da di punto in bianco io sta croce. E fumavo, e adesso devo solo dire mea culpa. Chi di noi non può dire la stessa cosa? Le croci, quante croci che ci costruiamo noi che non ci sono state mandate da Dio? Oh, avessimo solo quelle, potessimo togliere tutte quelle che ci siamo costruiti noi, oh, che vita migliore sarebbe, eh? Allora, quindi tornando ai due nostri protagonisti, no? Che sarebbe Lepulone e Lazzaro, dopo la vita che hanno vissuto su questa terra, le sorti ora sono rovesciate. Se in vita chi stava bene era Lepulone, ora è quello che sta male. Se in vita l'unico a poter aiutare il povero Lazzaro era Lepulone. Ora l'unico che può aiutare lui è Lazzaro, mandandogli una goccia d'acqua. E un'altra cosa da notare è questa, che Enrico, siccome era sicuramente stimato, riverito, magari con grandi titoli, qui non viene neppure chiamato per nome, viene chiamato con un aggettivo. Mentre il povero non solo ha un nome proprio, ma, udite, udite, ha anche un titolo onorifico davanti al nome. È definito il povero Lazzaro, il titolo onorifico è il povero. Ecco l'unico titolo onorifico per entrare nella porta stretta e affrontare le varie tribolazioni che la vita ci presenta. Ma poi ci sarà il paradiso, perché il Signore ci vuole tutti lì, è andato a prepararci un posto lì, non altrove. Ha scritto i nostri nomi lassù, non altrove. Pensate, c'è già la sedia pronta, ma c'è scritto nel Vangelo, avevo tentato di fare la biografia di Dio, adesso l'ho un po' accantonata, ma dovrò riprenderla. Cosa fa Dio in cielo? Ma fa un sacco di cose, manda inviti, prepara sedie, quindi per ognuno di noi c'è già la sedia pronta. I posti vuole, ha un chiodo fisso Dio, che tutti i posti siano riempiti. Nessuna sedia vuota, mi raccomando, dice il Signore. Quindi la sedia è pronta per ognuno, per me, Vilma, per voi che ascoltate, c'è la sedia pronta. Non può ancora scriverci il nostro nome perché siamo ancora creature libere, alta libertà ci può fregare. E quindi se lo scrivesse prima non vorrebbe correre il rischio di doverlo poi cancellare, se poi fallissimo il bersaglio, ma ha già la penna in mano, per scrivere il nostro nome sulla sedia pronta. Quindi forza, avanti tutta, avanti con tutta fede, per raddrizzare la nostra volontà vacillante e andare poi dritti in cielo. Allora, adesso entriamo nel tema del cielo, perché questa parabola ci parla proprio del paradiso e dell'inferno, E riprendo quello che vi dicevo io una volta, no? Allora, noi siamo la creatura umana è come una macchina che funziona a doppia alimentazione, a benzina e elettrica, se fosse una macchina, ma noi che siamo creature possiamo dire la doppia alimentazione è l'umano e il divino, Solo che noi continuiamo a attingere al serbatoio umano facendo sforzi, e bisogna comunque farli, non bisogna mica lasciarsi andare a tutti i capricci della natura, ma così facendo ci esauriamo e il serbatoio divino rimane intatto. Come fare per attingere al serbatoio divino? Prima di tutto dobbiamo credere. Credere che cosa? Che siamo figli. Se siamo figli, siamo anche eredi. E l'eredità divina non è come l'eredità umana, non passa al figlio dopo che il padre è morto. L'eredità divina è fruibile adesso, in questo momento. E ci sono dei bellissimi passi di San Paolo nella Corinzi 3,18. Oh, adesso, lui lo diceva mentre era in vita, non dopo che era morto. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Veniamo, ecco, se attingiamo al serbatoio, Signore mi perdoni se lo chiamo serbatoio, se attingiamo all'eredità, ecco piuttosto, l'eredità, è questo, camminiamo di gloria in gloria, perché ogni mattina la preghiera cos'è? La preghiera è andare al trono della grazia per chiedere misericordia, no? Ma la grazia è anche il germe della gloria, quindi noi in filigrana possiamo intravedere l'oltre, possiamo intravedere la gloria, la kabod, la densità della realtà divina in noi e possiamo già fruirne, viverne adesso, capirete che sarebbe tutta un'altra vita, Padre Mogni diceva una cosa incredibile. Allora, parlando della realtà di Gesù, figlio di Dio, prima della sua morte in croce, la sua realtà come ontologica, antropologica, insomma, era nello stesso tempo, vi dico due termini latini ma poi ve li spiego, no? Era nello stesso tempo viator e comprensor. Viator significa che era in viaggio su questa terra, era ancora di qua, insomma, era ancora di qua come siamo noi, tutti noi, no? Ma nello stesso tempo era comprensor, cioè possedeva la gloria di Dio, ma lui era figlio di Dio, di lui. Io quando ho sentito questo ho detto, ma va da sé, no? Che ma Moli tira fuori una cosa incredibile, che questo non avrei mai, non avrei mai pensato che fosse possibile. Dice, ebbene, anche noi siamo nello stesso tempo viator e comprensor, siamo di qua, ma possiamo già beneficiare, intravedere la gloria di là. Lui diceva addirittura, se io continuo a avere la fede, è perché sono innestato sulla gloria. La grazia è già il germe della gloria. Guardate, questa cosa è una cosa straordinaria. Beneficiamo già degli spiragli della gloria. Ma ne facciamo tutti l'esperienza, ogni tanto, no? Ogni tanto, che so io, non so, vi cito qualche esempio di convertito, per esempio, no? André Frossaro, figlio del segretario del Partito Comunista Francese, mai sentito parlare di Dio, non sapeva neanche, non se ne parlava in casa neanche per negarlo, dove esisteva il discorso su Dio. Un giorno va con un amico, dovevano andare non so più dove, questo amico passa davanti a un monastero, si ferma e dice: devo andare, aspettami un momento. Questo si mette le mani nei capelli e dice: mamma mia, Wilman, si chiamava Wilman, andrà a fare quelle pie pratiche religiose che durano ore e ore, e io adesso qua cosa faccio? Mi devo rassegnare. E mentre aspettava, a un certo punto dice: vabbè, allora vado un po' a vedere anch'io cosa c'è lì dentro. Entra e racconta così, con i suoi termini: vedo una tavola vestita di bianco, in mezzo c'era un disco e dentro al disco c'era un piccolo pane bianco. Era l'ostensorio, stavano facendo l'adorazione, erano le adoratrici perpetue, mi sembrano. È stato folgorato, ha sentito la presenza di Dio in un modo e ha capito perché i cristiani chiamano Dio Padre nostro, ha sentito la presenza di Dio come Padre, ma in un modo. Ecco, questa è la mistica. Cos'è la mistica? Anche per un istante, cos'è il mistico? È sentire anche per un solo istante l'amore infinito di Dio per me, non per il mondo. Gesù non è morto per l'umanità, è morto per me. E quando torna fuori era più fuori di sé che dentro. L'amica non capiva cosa gli è successo. Il problema è che è tornato a casa, doveva tornare a casa, in una casa di comunisti. E questi non l'hanno mandato in psichiatria, ma hanno fatto venire uno psichiatra a titolo strettamente personale, un amico di famiglia, e questo ha fatto una diagnosi fantastica, dice lo psichiatra: è stato colpito dalla grazia, io direi dalla gloria, comunque sia, comunque la grazia è il germe della gloria. Ecco, tanto per farvi un esempio, un'esperienza forte così magari non l'abbiamo vissuta, però a volte davanti a un santuario, una basilica, un'adorazione coristica, una messa, gli spiragli della gloria, ognuno di noi ha fatto gli spiragli della gloria, la santità sarebbe questo, cioè, io riflettevo, siccome sono un'appassionata di astrofisica, anzi volevo darvi anche di nuovo qualche accenno di astrofisica, ve la darò alla fine, io che sono un'appassionata di astrofisica, no? Mi vengono da fare degli agganci col mondo fisico e il nostro mondo spirituale o anche psicologico, se volete. Allora, nel mondo fisico i pianeti, grazie alla velocità, hanno una forza di attrazione, no? Vi ho già detto che per esempio per mandare dei missili nello spazio bisogna dargli una velocità sufficiente per superare la forza gravitazionale terrestre, no? E questa velocità deve essere 40.000 km all'ora. E infatti partono in verticale, no? Poi decresce la velocità perché non sono più sotto l'attrazione gravitazionale terrestre, man mano che si allontanano c'è meno attrazione gravitazionale terrestre. Ora, l'altro giorno mi sono detta: ma in noi è la stessa cosa, in noi c'è l'io che gira continuamente su se stesso e crea una forza d'attrazione, cioè se noi riflettiamo su noi stessi, no? Facciamo una cosa buona, guardiamo dentro di noi, siamo specchio e non vetro, vediamo che abbiamo fatto quella cosa buona e ci piacciamo, magari anche, non è peccato, ma è rimanere fissi su di sé. Non è che la prima reazione è dire ho fatto questa cosa buona, sono contento perché ha dato gloria a Dio. Prima pensiamo, rimaniamo su di noi. Se invece abbiamo ricevuto una cosa che ci ha fatto star male, eccetera, guardiamo sempre dentro e rimaniamo in noi, ci compiangiamo, oh come mi ha fatto star male quella cosa lì, ma poverina, chissà. Non vediamo oltre, non vediamo che prima di fare del male a me ha fatto del male a Dio e ripariamo in qualche modo. Ecco, siamo il pianeta che gira su se stesso, l'io che gira su se stesso, non siamo sfuggiti all'attrazione gravitazionale dell'io. Che differenza c'è tra uno che è santo e l'altro che è uno che non è santo? Il santo è sfuggito per sempre all'attrazione gravitazionale dell'io e è assorbito dall'attrazione gravitazionale dall'alto, di Dio, ma capirete bene che è una ginnastica incredibile, non siamo attratti dal soffitto noi, siamo attratti dal pavimento, è così anche per quel che riguarda la vita spirituale, ricadiamo e cerchiamo di vincere, che so, di non pensare alle parole offensive, di vincere il risentimento, andiamo un po' su, poi tocca. Perché c'è ancora l'attrazione gravitazionale dell'io? Allora, siamo in cammino, non è che questo non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo, ci vorrà tutta la vita, perché questo io perda sempre più forza di attrazione e risentiamo dell'attrazione gravitazionale dall'alto, non più dal basso, no? Ecco, ci vuole tutta una vita, anzi, c'era il San François de Sales, diceva una cosa che io spero proprio che si sia sbagliato, perché comunque anche i santi possono dire delle cose che sono della loro, provengono dalla loro mente, io spero proprio che si sia sbagliato, perché se ha ragione, poveri noi, diceva che l'amor proprio muore un quarto d'ora dopo di noi, ma no, ma che muore un po' prima, perché se no, qua... Se no c'è sempre questa attrazione gravitazionale dell'io che non ne veniamo fuori, ricadiamo sempre giù. No, ma il Signore, no, ma non, i santi hanno superato quell'attrazione gravitazionale, quindi per me San Francesco di Sales, questa è una sua idea, una sua ipotesi, mi devo consolare così. Allora, adesso per dirvi quanto il Signore sia grande, quanto noi dobbiamo imparare a... Vi racconto una storiale che ho sentito proprio, credo l'ho sentita ieri, questa non l'ho ancora mai sentita. C'era un bambino che era affascinato dalla vetrina delle caramelle, dei cioccolatini, eccetera, eccetera, e stava lì con gli occhi sgranati a guardare, e il proprietario era un po' seccato perché dice, ma insomma, ma hanno un costo, ma insomma, vedo che le desidera, poverino, ma io devo sempre regalare. Poi siccome questo bambino a un certo punto non smetteva, allora l'ha fatto venire dentro e gli ha detto, gli ha messo davanti la scatola di cioccolatini, prendi quello che vuoi. No. E lui ha detto no. Poi gli fa vedere un vaso di caramelle, prendi quello che vuoi. No. Allora questo, vedendo che non le prendeva, prende lui una manciata bella di caramelle, cioccolatine, e gliele mette in mano. Sentite la furbizia di questo bambino. E gli dice, ma perché non le hai prese tu? Perché la tua mano è molto più grande della mia. Ecco, la mano di Dio è molto più grande della nostra, vuole beneficarci molto più di quanto noi crediamo e speriamo. Ecco, come vitamina spirituale mi viene in mente, è bellissima. C'era la lettura stamattina del breviario, vediamo un po' se la trovo, di San Ilario Vescovo. Rinati mediante il sacramento del battesimo, proviamo una grandissima gioia quando pregustiamo in noi stessi le primizie dello Spirito Santo, con la conoscenza dei misteri, sentite, la conoscenza dei misteri, la scienza della rivelazione, la parola della sapienza, la fermezza della speranza, i carismi delle guarigioni e il potere sul demonio, tutto ciò il Signore ci vuole dare, vedete la sua mano quanto è grande. E a proposito della gloria, ieri, bellissimo, ieri c'era la lettura del profeta Ezechiele, mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente, ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. Io caddi con la pancia a terra, la gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a Oriente, Signore entra pure anche dalla porta di Occidente, basta che tu entri. Ecco carissimi, allora vedete quanti motivi possiamo già vivere un po' il paradiso sulla terra, siamo figli, se siamo figli siamo eredi, l'eredità è questa, comincia qua giù, non comincia dopo che saremo morti. Allora, vi do come vitamina spirituale, intitolata così, qual è la leva che solleva il mondo? Il punto di Archimede fuori del mondo è una cella di preghiera dove un uomo prega, è qui che si giocano le sorti dell'umanità. Ecco carissimi, allora ho concluso, ciao a tutti e buona domenica da Vilma.